È chiaro? Bene. Allora, abbiamo parlato di queste due cose e adesso facciamo la lezione sullo spazio come informazione. C'avete bisogno di un break? No, mica ho capito.
No.
No. Okay, vabbè. Allora, io invece sì. No, scherzo. Vorrei un volontario di voi che però mi prenda l'acqua, perché mi si è seccata la bocca in una maniera semplicemente sovrumana e non sono in grado di parlare proprio. Grazie Andrea, carissimo, tieni. Sì, un po' leggermente frizzante, almeno questa cosa. Allora, diciamo, vediamo di che morte dovremmo morire, così non ci angosciamo troppo. Allora, ci vuole un'ora, d'accordo? Ok? Secondo me trascinarla per più di un'ora non è umanamente possibile, non nei miei confronti ma nei vostri confronti, che già avete avuto nella giornata di oggi molti stimoli, no? Quindi bruciare il pane dentro il tostapane non si fa, ecco, quindi dobbiamo avere una cosa, diciamo, ragionevole. Ma ci tengo tantissimo a fare questa lezione, perché è in qualche maniera un punto di confluenza di tante cose, e anche un'altra maniera di operare una sorta di compendio del percorso fatto, perché in sostanza le tre ultime lezioni sono ciascuno a suo modo una sorta di compendio, questo l'avete capito, no? Perché nella lezione sul BIM si compendia tutta una serie di aspetti, diciamo, della strutturazione dell'informazione, che in fondo confluiscono nel BIM, no? Excel, database, l'idea di mondo tridimensionale, tutto quello che rappresenta. La lezione sul catalizzatore è quella che crea questi ponti concettuali, fondamentali, tra il cambio di paradigma, tra i cambi di paradigma, e su un discorso che ha fatto anche, forse non l'avete notato, ma in un certo passaggio Michael Young oggi diceva esattamente: il nostro problema è lavorare a una nuova estetica, no? Si tratta di lavorare a una nuova estetica e di capire, credo proprio in risposta a te, come questa nuova estetica in fondo digitale, che cosa può voler dire, e tutto il suo ragionamento anche che spaziava, cioè se la vedete con il senno di poi, gli elementi che lui ha messo in campo sono tutti elementi che poi in realtà sono raccoglibili, anche se man mano che li metteva in campo, cioè non era così evidente che poi avrebbero costituito una struttura coesa, no? In realtà costituiscono una struttura abbastanza coesa, no? E quindi questo è un problema, questa sfida dell'estetica, di un'estetica che non è detto che può essere anche fatta tradizionalmente, come lui fa lì nel caso di quella casa in cemento armato, ma è chiaro che la sua sfida è una sfida che ha a che vedere con un sacco di elementi messi in gioco, che ha a che vedere anche con questa, diciamo, cambio di paradigma, e del fatto che lui stesso si è descritto come una generazione che ha vissuto intensamente il momento, diciamo, tanto tradizionale quanto teorico. Una persona come Michael è il classico architetto che in fondo ha avuto al suo supporto tutta l'esperienza della collana, perché la collana è nata nel 98, quindi 22 anni fa, e quindi immaginate avere 27, 28 anni, 29 anni, avere quel tipo di strumentazione. Greg Lynn, lui ha nominato Greg Lynn è stato molto presente nella collana, Yasser e Yamamoto erano tutti, diciamo, personaggi, diciamo, di riferimento di questa generazione, ed erano, diciamo, o autori o molto espressi nella collana, quindi diciamo per un personaggio di quella generazione comunque diciamo è un punto di supporto insieme a molti altri ovviamente. Allora, qui qual è il problema? Che noi in questa terza lezione, di nuovo a suo modo, in cui coesistono e convergono molte altre, molte cose dette nel corso, in qualche maniera ci occupiamo dello spazio. E cioè ci occupiamo di uno dei temi cruciali del modo in cui gli architetti organizzano il proprio pensiero specifico, no? Il loro pensiero specifico è usano il concetto di spazio al centro della loro riflessione. Ora, io qua vi voglio costruirvi diverse diciamo questioni attorno a questo tema, ma parto dalla citazione del libro di Zevi, perché Saper vedere l'architettura, perché è un libro molto fortunato, scritto nell'immediato dopoguerra, in cui lo sforzo dell'autore era esattamente quello di porre il tema dello spazio come il tema centrale della riflessione architettonica, che noi oggi possiamo considerare quasi scontata, ma non lo era affatto, perché non lo era affatto perché magari continuavano a persistere, diciamo, ragionamenti sull'architettura che l'approcciavano dal punto di vista primariamente costruttivo, o primariamente decorativo o primariamente funzionale, mentre l'idea di Zevi era proprio leggere l'articolazione spaziale, l'articolazione dei vuoti come il motore fondativo dell'architettura. E questo è per questo che lo chiamo lo spazio al centro, e questo è, diciamo, la tesi portante di questo libro, Saper vedere l'architettura. Le idee cambiano, i paradigmi cambiano, ma una cosa che vi volevo sottolineare immediatamente, la prima cosa che uno deve capire è che lo spazio è un artefatto cognitivo che noi usiamo. In qualche maniera lo spazio non è una cosa che c'è, è una cosa che noi usiamo per organizzare il nostro pensiero. Questa è la prima cosa che vorrei rendere progressivamente più chiara. La seconda idea è che, essendo proprio questo, non esiste un'idea di spazio assoluto, storicamente assoluto e fermo e immobile, ma le concezioni dello spazio cambiano. Le concezioni dello spazio che si avevano in epoca antica non sono assolutamente uguali alle concezioni di spazio che si avevano in un'epoca barocca o in un'epoca funzionalista o in altre epoche, o in particolare nella nostra epoca. Cioè cambia proprio l'idea di spazio, il modo di operare dentro lo spazio, il concetto stesso di spazio. Così come cambiano le concezioni scientifiche di interpretare il mondo, la costruzione scientifica non è il mondo, la costruzione scientifica è un modo di interpretare il mondo. Una concezione scientifica che noi usiamo, che può essere utile, che può essere, ci può risolvere un determinato numero di problemi, ma la costruzione scientifica non è il mondo, non si sovrappone continuamente. Noi possiamo avere dell'universo una concezione scientifica o parascientifica basata sull'astronomia antica, oppure basata sulle leggi della fisica classica, oppure basata sulla teoria einsteiniana, no? sono sempre diverse interpretazioni, no? La costruzione scientifica non è il mondo, è un'interpretazione del mondo che noi abitiamo, che noi usiamo fino a quando ci serve, fino a che sostanzialmente non viene messa in crisi. Da che viene messa in crisi? Da che cosa è messa in crisi una nuova costruzione scientifica, secondo voi? Perché ne devo fare un'altra, Asia? In certo tempo fino a prova contraria è un modo di dire, però sostanzialmente fino a una nuova scoperta, nel senso che è la nuova scoperta che è la sfida, no? Nell'attimo in cui io entro dentro la materia, per entrare dentro la materia devo costruire un tunnel di 10 km per accelerare diversamente le particelle. Come dire, io sfido la mia costruzione specifica precedente, quindi in qualche senso vale fino a prova contraria, ovviamente, ma si può anche dire in una maniera diversa. Sono le nuove, no, le nuove conoscenze che io ho che mi spingono a riformulare una nuova costruzione scientifica, no? Prima io guardo le stelle a occhio nudo, poi le guardo con il telescopio, pensa che differenza. Prima guardo la materia a occhio nudo, poi la guardo col microscopio, pensa che differenza, no? Quindi, in qualche maniera, sono le sfide delle conoscenze nuove che mi creano nuovi, diciamo, nuove interpretazioni scientifiche, nuovi paradigmi, come abbiamo detto. Ora, lo spazio non cambia, appartiene a questo stesso modo di ragionare. Non esiste uno spazio assoluto. Essendo lo spazio uno strumento, un'interpretazione, lo spazio è uno strumento interpretativo che noi sovrapponiamo sul reale, e in particolare noi architetti lo dobbiamo fare per manipolarlo e progettarlo, e lo manipoliamo e lo progettiamo all'interno dei modi di pensare e di interpretarlo. Ecco perché io, per essere molto molto sintetico, qui vi parlo brevemente di che cosa vuol dire nella concezione funzionalista lo spazio organo. Che cosa vuol dire nella concezione funzionalista dello spazio organo? Che lo spazio era, diciamo, pensato e manipolato sulla base del funzionamento particolare di quel determinato organo. Il ragionamento, diciamo, alla base del funzionalismo era quello che, sulla base del funzionamento pratico di un determinata funzione, si veniva a creare uno spazio in qualche maniera adesso rispondente. Quindi se noi pensiamo, facciamo questo ragionamento pensando alla medicina, questo tipo di ragionamento ha avuto un enorme sviluppo, è stato importantissimo in medicina, perché si ragionava che ogni organo del corpo assolveva ad alcune funzioni ed era fatto a immagine e somiglianza di quelle determinate funzioni, d'accordo? Quindi l'idea e anche poi la pratica formativa degli architetti e tutto il ragionamento era pensare alla manipolazione spaziale attraverso la funzione prevalente. Per questo io vi metto una cosa che in genere non si pensa in questa direzione, ma è proprio di questa direzione. Vi metto il Guggenheim di Wright, perché il Guggenheim di Wright rappresenta esattamente questa idea: leggere la funzione museale sulla base del percorso, no? E quindi creare uno spazio organo, in questo caso il museo, ma segue questa determinata idea. Quindi la funzione prevalente, in questo caso non una funzione digestiva ma una sezione espositiva, letta attraverso il percorso che trova la sua forma congrua. A questo tipo di concezione, che è quella dello spazio organo, quindi sostanzialmente con un rapporto biunivoco tra funzione e spazio, possiamo dire senza dubbio che se ne sostituisce un'altra, che noi possiamo forse usare l'idea dello spazio sistema. Che cosa vuol dire lo spazio sistema? Che caratterizza tutta una parte del pensiero anche legato all'informatica. Vuol dire che esistono processi simultanei di ottimizzazione che non seguono più un rapporto, diciamo, lineare biunivoco, ma sono, diciamo, rappresentano l'intreccio di molte categorie contemporaneamente. In questo senso è spazio sistema. Attraverso gli strumenti informatici, siccome gli strumenti informatici creano una possibile ottimizzazione, no, di un modello informatico che è alla base, questo processo di ottimizzazione avviene contemporaneamente giocando su molti fattori, sul fattore della costruzione, sul fattore degli elementi di finitura, sui fattori plastici di relazione con l'esterno, con fattori di organizzazione funzionale interna, ma che entrano tutti in una sorta di gioco combinato possibile dal fatto che noi abbiamo dei sistemi di simulazione e modellazione molto avanzati, che fanno esattamente interattivamente interagire queste componenti. Prima non avevamo questi strumenti, ecco perché il processo era molto più lineare, ed ecco perché la definizione di spazio organo funziona in maniera più logica, perché è più lineare. In questo caso, diciamo, i fattori sono molteplici, entrano in rapporti l'uno con l'altro e sono legati l'uno con l'altro. È come che a un'equazione singola, che una volta ottimizzata passa, diciamo, le sue variabili risolte a quelle successive, si passi invece ad un sistema con più equazioni di cui le incognite vengono risolte contemporaneamente, o vengono ottimizzate, meglio che risolte, contemporaneamente dal gioco di più equazioni. Nell'esempio pratico, pensiamo al Guggenheim di Wright, no? Wright ha questa forte idea di plasmare lo spazio attraverso l'idea di rampa. Una volta decisa questa cosa, si plasma, diciamo, il corpo e i percorsi. Una volta deciso questo, si decide che cosa fare all'esterno, ma è chiaro che l'esterno è fortemente dipendente dalle scelte già fatte, non è così indipendente, è fortemente dipendente. Da questo è legato il tipo di costruzione, a sua volta fortemente dipendente, il tipo di estetica fortemente dipendente, eccetera. È proprio un sistema che si passano, diciamo, le soluzioni da una all'altra in maniera gerarchica, passa una, passa l'altra, passa l'altra, passa l'altra. Se voi pensate a quello che è avvenuto nel caso del Museo Bilbao, vedrete invece esattamente questo gioco simultaneo di più fattori: il fattore urbano che influenza contemporaneamente il fattore plastico, che influenza contemporaneamente l'organizzazione funzionale, che influenza direttamente i materiali, eccetera. Ed è l'ambiente informatico, che è come se fosse un foglio elettronico, no? Che continuamente è variabile, o un BIM, che permette questo tipo di manipolazione. L'idea di usare la parola organo rispetto all'idea dell'idea sistema deriva dalla medicina, di nuovo, a proposito di corpo, a proposito di bio, nel senso che anche la medicina ha avuto una serie di evoluzioni. In particolare, nella lunga fase della strutturazione, diciamo, positivistica della medicina, cosa si faceva? Si divideva i vari specialismi per organo, quindi c'era, e continua ad esserci come retaggio di un modo di pensare precedente, ma in cui ci sono, diciamo, strutturazioni enormi, per cui c'è quello che lavora sullo stomaco, c'è quello che lavora sul cuore, c'è quello che lavora sulle cose, eccetera, no? Dividendo questa complessità dell'organo attraverso, diciamo, delle cose lineari. Ma da un certo punto in poi si capisce che anche in medicina contano più dei singoli i sistemi oristici, i sistemi complessivi, i sistemi nervosi, i sistemi venosi, e i vari sistemi che legano il corpo. E quindi, diciamo, l'approccio, o quantomeno, è mitigato da sistemi, diciamo, causa-effetto lineari a processi di tipo sistemico, che vedono l'insieme delle parti del corpo operare contemporaneamente, appunto, come sistema e non semplicemente come addizionali di organo. Fino a qua ci siamo abbastanza bene. Ora, io vorrei cercare di convincervi sul fatto che nella nostra epoca, nella terza ondata, nel momento in cui siamo, nel corso che stiamo facendo, eccetera, il modo migliore di pensare al concetto di spazio non è più evidentemente attraverso il paradigma dell'organo, ha superato quello del sistema per andare verso un'idea in cui lo spazio viene letto e manipolato e progettato attraverso il paradigma dell'informazione. Quindi a me interessa condividere con voi questo pensiero alla fine del corso, di un'idea, di un modo di vedere in questa epoca lo spazio, di manipolarlo, di pensarlo attraverso il concetto di informazione, cosa che in fondo, a pensarci, è abbastanza naturale che avvenga. Allora, in che senso questo funziona? Beh, funziona abbastanza da parecchi punti di vista, ovviamente. Il primo è il più, è proprio il più banale, è in qualche maniera il più semplice. È chiaro che siamo in una società in cui i risultati fisici sono in buona parte dovuti al cambiamento da un modello industriale a un modello basato sull'informazione. Non siamo più in un modello di tipo industriale, siamo in un modello basato sull'informazione. E lo siamo dal punto di vista innanzitutto economico, semplicemente economico, perché le aree dedicate all'industria sempre più vengono abbandonate, vengono riutilizzate quando siamo in paesi che se lo possono consentire, vengono riutilizzate utilizzando modelli della società dell'informazione e della società della comunicazione, che fa tutta una serie di processi, diciamo, completamente diversi. Quindi il primo livello è, diciamo, quasi ovvio. Siamo in uno spazio dell'informazione perché siamo, è proprio quasi banale, ma siamo in uno spazio dell'informazione perché è uno spazio in fondo performato da i modelli economici legati alla terza ondata, legati al fatto che siamo nella società dell'informazione. E quindi, diciamo, guardare le trasformazioni della città degli ambienti metropolitani sotto questo punto di vista, immediatamente ci fanno capire molte cose. Certo, noi siamo alla periferia dell'impero, diciamo la verità, no? Cioè, una città come Roma, questi fenomeni sono molto meno evidenti di quanto sono le città all'avanguardia del mondo, e che se fino a 10-15 anni fa le città all'avanguardia del mondo si potevano pensare essere le grandi capitali europee e in qualche caso americane, e Londra, Parigi, Barcellona, in cui questi fatti sono proprio evidenti, nella grande trasformazione dal modello industriale a un modello legato all'informatica e all'informazione, oggi diciamo il baricentro dell'innovazione più forte si sposta nei paesi dell'Asia, sono quelle città in cui questi fenomeni diventano diciamo più appariscenti e più evidenti, e che diventano i grandi banchi di prova in cui questo diciamo avviene. E questo è un discorso, ed è proprio ovvio, spazio dell'informazione in quanto spazio informazione in quanto legato al modello della terza ondata, il modello anche strutturale, no? Il plusvalore viene creato attraverso l'informazione, quindi tutto segue questo. Il secondo livello è un livello già un pochettino più sofisticato, ed è quello che ha a che vedere con l'informatica in quanto capacità di modellare l'informazione. Allora, siccome noi abbiamo visto il BIM, abbiamo visto in parte anche sistemi parametrici e Grasshopper, eccetera, noi ci siamo resi conto che la manipolazione, trasformazione, diffusione, legami interattivi dell'informazione costituisce veramente la materia prima di questa fase dell'architettura, attraverso il concetto di modello. Il concetto di modello oggi per noi non è l'esempio, diciamo, classico da imitare in quanto perfezione da imitare, ma è un modello di tipo informatico, quindi è un modello di tipo manipolativo. Quindi siamo, come dire, abituati a pensare in questi termini. Io non posso rispondergli, non posso risponderti. Siamo abituati a pensare in questi termini perché proprio il nostro ambiente nativo è un ambiente in cui l'informazione svolge il ruolo, diciamo principe, e quindi è spazio dell'informazione per questo secondo livello, perché il primo è di tipo economico-strutturale, se vuoi, il secondo è di tipo strumentale, no? Perché è strumentale, perché ha a che vedere con lo strumento principe che noi adoperiamo, che è quello informatico ed è quello legato ai nostri strumenti, in particolare al Building Information Modeling come principe di questa diciamo ragionamento. Il terzo problema, la terza ragione per cui noi possiamo parlare di spazio dell'informazione, ha di nuovo a che vedere col concetto di reificazione, di cui già abbiamo parlato. Abbiamo fatto un cenno la volta precedente. Reificazione in che senso? Nel senso che c'è una sorta di intreccio, io la volta vi parlavo di anello di Moebius, c'è una sorta di intreccio che si crea tra lo strumento e quello che tu fai con lo strumento. In qualche maniera quello che tu fai in questa sorta di intreccio rappresenta una concretizzazione, una reificazione, una maniera in cui le potenzialità di quello strumento diventano cosa concreta. Questo vuol dire reificazione, no? Quando noi facevamo l'esempio, adesso trattando quelli precedenti, se noi facciamo l'esempio della presenza dello strumento, della prospettiva, è chiaro che crea un intreccio con l'architettura che è fatta apposta perché esiste quello strumento, e in qualche maniera l'architettura dell'umanesimo può essere vista come una concretizzazione, una reificazione della prospettiva. Senza quello strumento non sarebbe possibile quel tipo di pensiero spaziale, quel tipo di concretizzazione architettonica. Le due cose sono insieme. Non fai la prospettiva per fare l'architettura delle caverne. Non usi la prospettiva per fare l'architettura massa chiaroscurata, ombrosa e particolare del romanico. Fai la prospettiva, hai la prospettiva per pensare a una rivoluzione dell'architettura in cui, diciamo, essa si reifica, la presenza di questo strumento diventa chiave. Questo è il concetto della reificazione. È chiaro? Fatica, è chiaro? No, fatica, lumaca, l'ho tradotta in fatica, perché siccome ho fatto questo salto logico, però, cioè, uno che si chiama lumaca si deve chiamare fatica nel mio, però perché io conosco una persona che si chiama fatica, ho fatto tutto un macello, comunque va bene. Allora, quindi, lumaca, l'è chiaro? Ok. Allora, facciamo un ulteriore passo avanti. Che vuol dire questo? Dove voglio andare a parare? Che ovviamente la presenza dell'informazione in quanto paradigma centrale tende a spingere a un concetto di spazio che sia letto attraverso l'informazione, che sia pensato attraverso l'informazione, ovviamente, no? A questo voglio andare a parare. Una volta che l'informazione assume dai tanti punti di vista questo ruolo centrale, è chiaro che noi cominciamo a guardare allo spazio non con le categorie della prospettiva, non con le categorie del barocco, non con le categorie del mondo meccanico industriale del funzionalismo, non con le categorie di altro tipo o del mondo industriale, ma proprio con le categorie che in qualche maniera caratterizzano questo mondo dell'informazione, d'accordo? Altro concetto fondamentale, il concetto di protesi. Noi siamo in grado, e questa è una cosa abbastanza significativa da pensare, di costruirci protesi che ampliano in maniera esponenziale ed incredibile le nostre capacità cognitive ed operative. Questa è una particolarità dell'essere umano. La mia generazione è stata molto colpita da un film che magari, adesso non lo so, magari non l'avete mai visto. Avete visto il 2001 di Odissea nello spazio di Kubrick? È, diciamo, per un certo tipo è un must, però non fa niente perché le generazioni cambiano, non è che uno deve aver visto necessariamente. Comunque, per dire, per la nostra generazione è stato un film significativo e ricorderete, chi l'ha visto, che è la scena iniziale del cambiamento di passo tra uno stato animale e uno stato umano era, diciamo, l'essere che cominciava a scoprire come usare un bastone, no? Come, diciamo, inizio, prima lo faceva a caso, no? E poi a poco si capisce che capisce questa, diciamo, questa sorta di protesi del corpo, e gli altri esseri hanno questa capacità in minima parte, non proprio 0,0, ma in minima parte, è come paragonare uno a un miliardo, cioè una differenza abissale, mentre gli esseri umani hanno sviluppato questa capacità di creare protesi che sono importanti tanto dal punto di vista fisico quanto in particolare dal punto di vista cognitivo, cioè ci permettono di vedere e capire in maniera estremamente più dilatata, incredibilmente più dilatata rispetto ai nostri limiti. Immaginate quanto gli esseri umani nella loro storia sono riusciti a sviluppare questa caratteristica. Quindi questa lega la questione della protesi allo strumento, le protesi spesso sono dei veri e propri strumenti cognitivi che quindi in quanto tali possono innescare delle grandi crisi, che possono anche essere crisi non soltanto, diciamo, politico, religiose, scientifiche come nel caso di Galileo, o artistiche come nel caso di Borromini o di Caravaggio, ma anche vere e proprie crisi estetiche in qualche maniera, no? Che spingono a ripensare proprio il nostro modo di essere e operare nel mondo. Siccome di nuovo la protesi centrale che di cui noi stiamo ragionando è questo ruolo dell'informazione che assume un valore così grande, è chiaro che anche attorno a questo problema è un'altra ragione per parlare del perché a noi interessa parlare di spazio attraverso l'informazione. Voi vi ricordate che abbiamo fatto una lezione in cui abbiamo intrecciato il concetto di spazio e il concetto di tempo, abbiamo visto che per capire lo spazio abbiamo bisogno del tempo, e quindi quello è anche un'altra questione che abbiamo affrontato. Quindi, alla fine dei conti, se lo spazio, che cosa vuol dire operare, pensare allo spazio come informazione? In che senso questa può diventare un'arma di pensiero e creare un paradigma diverso in qualche maniera? Allora, noi facciamo un doppio percorso qui. Prima saltiamo, come dire, ad alcune delle conclusioni e poi ne vediamo le ragioni analitiche. Allora, guardiamo questo breve film. Perché tutto lui non va più? Perché si è rotto l'audio di questo computer, ho paura io. Non vedo altra ragione. Si deve essere rotto l'audio. Ahimè. È nel Mac che è successo, a me non è mai successo in 20 anni di Mac. Siccome ieri mi è caduto, io pensavo che bello, si è salvato tutto, e invece forse non si è salvato questo. Comunque proverò a farlo ripartire, adesso non posso, non c'è, praticamente non posso fare niente per farvelo sentire. Però non posso mettermi davanti a voi a fare sta palla. Nessuno c'ha un computer disponibile, no, vabbè, ve lo faccio io il suono, che devo fare, non posso fare diversamente. Fatemi vedere se dalle preferenze magari può succedere qualcosa, pure qualche ragione. Suono. Altoparlanti interni dovrebbe essere lui. Non so. No. Ci sarebbe piaciuto, ma non è così.
Però se metto lei dovrebbe essere questo, perché c'è l'HDMI.
Purtroppo non credo che sia così, perché questo dovrebbe suonare, vedi? E invece non. Sono molto, riproduci effetti mediante altoparlanti interni. Eccolo. Questo vuol dire che non si è rotto, è già molto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, meno male. Allora, vediamo questa installazione di Novak. Prima la guardiamo e poi cerchiamo di interpretarla, va bene? Thank you. Allora, cerchiamo innanzitutto prima di capire che cosa, come funziona, e poi cerchiamo di capire perché questa è un qualcosa di significativo per quello che a me mi interessa dire. Allora, facciamo questo lavoro con di nuovo con Asia, che mi sembra oggi, forse perché c'ha in un capitolo di robot, cioè, la vedo particolarmente. Allora, Asia, cerchiamo di capire che cosa succede, ok? Allora, vediamo questa prima parte, vediamo se tu pensi di capire che cosa succeda. Ok. Ok, è abbastanza, diciamo, esatto. Allora, la prima cosa che succede, Marcos Novak spiegava questo progetto in questo, attraverso il concetto di spazio invisibile. Spazio visibile o spazio invisibile. Era questo il nome della diciamo dell'installazione. E alla domanda, la domanda era: esiste uno spazio invisibile? La risposta era: certo che esiste. Io la cambio e dico: esiste un modo di farvi capire che cos'è lo spazio dell'informazione? Quindi, come dire, io la calco nella direzione proprio di questa tesi. Che cos'è uno spazio dell'informazione? È uno spazio che ovviamente tu non percepisci attraverso l'occhio, perché attraverso l'occhio, come invece le categorie precedenti, sono tutte basate sul visivo, no? Lo spazio organo, l'idea di Zevi di spazio, è tutto basato su un'esperienza visiva. Invece qui lo spazio non è legato a un'esperienza visiva. Questo è il primo concetto. Ma, quindi dal punto di vista di Marcos, è visibile o invisibile. Dal mio punto di vista serve a farti capire che cos'è lo spazio dell'informazione. In che senso esiste uno spazio dell'informazione? E come è fatto? Chiaramente è uno spazio in cui le informazioni giocano un ruolo particolare, cioè è una porzione di spazio, in questo caso, è una porzione di spazio segnata da sensori di movimento, come è del tutto ovvio, per cui uno spazio che visivamente è analogo a quello accanto, in realtà quando entra in gioco il concetto di informazione, capiamo che è completamente diverso. Ci siamo? Se non entrasse in gioco il concetto di informazione, tu non capiresti che fosse diverso, ok? È una, diciamo, descrizione convincente del perché l'informazione oggi, stiamo vedendo al livello più basico possibile per far entrare il concetto, perché l'informazione è un elemento in gioco fondamentale anche da dall'ultimo punto di vista, che evidentemente è quello estetico, estetico e manipolativo, diciamo, no? Quello con cui noi possiamo giocare, tutti gli altri economici, eccetera, li abbiamo già visti, stiamo parlando di un livello in qualche maniera più alto, che tocca proprio la sostanza manipolativa, creativa. Quindi qui è ovvio che esiste una porzione di spazio rispetto all'altra in cui la differenza è l'informazione. In una parte di spazio è statura di un certo tipo di informazione, nell'altra parte non è statura almeno dello stesso tipo di informazione. Questo avviene perché ovviamente ecco, la persona è entrata in quel momento in quella porzione di spazio. Fino a qua ci siamo? Ok. Ora, nell'attimo in cui tu entri in questa situazione di spazio, che cosa succede? Ah, sempre Asia, ho deciso di usare te.
C'è un suono.
C'è un suono. Allora, in particolare, tecnicamente, che cosa succede? Certo che c'è un suono, è chiaro che c'è un suono, ma se lo devi spiegare a tua sorellina piccola, non so adesso qual è lo scenario logico, come glielo spieghi? Che cosa gli devi spiegare?
Devo spiegare che se metto le mani in una determinata area,
sì,
circolare,
No, 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 ma ti manca un pezzo. Che pezzo gli manca? Non può fare il passaggio così semplice. Stefano, che pezzo gli manca? Esatto, o meglio, in maniera più tecnica, come si può dire? Sì, il concetto è quello, in maniera un po' più precisa.
Che a seconda dell'informazione che recepisce il sensore, cambia il suono.
Sì, questo spazio dell'informazione, in questo caso specifico, è creato attraverso un primo livello, che sono sensori di movimento. D'accordo? I sensori di movimento percepiscono i movimenti diversi della mano. Ci siamo? Una volta che i sensori di movimento percepiscono i movimenti della mano, Damiano, che cosa succede?
Perdono l'informazione
La fanno diventare suono. Diciamo, algoritmicamente ci sarà un programma che, diciamo, perché algoritmicamente? Perché prende quelle informazioni e secondo un determinato modello, ovviamente, perché poi di tipo di suono può avere quello che voglio, no? Deve avvenire qualcosa di me in mezzo, che decide di cambiare certi movimenti in certe caratteristiche di suono, quindi ne potrei fare 2000 di tipi di suono, perché l'algoritmo ogni volta cambia, giusto? Però il concetto è sempre analogo, movimento, algoritmo che trasforma il movimento in note musicali, ok? Questo tipo di trasformazione, quindi diciamo, chiamiamola algoritmica per intenderci, in questa installazione avviene solo per il suono? Avviene anche per le immagini, quindi lui che vuole dire? Vuole dire che io entrando in questo spazio dell'informazione la manipolo e la posso creare e quello, l'atto di questa creazione è quella che io vedo proiettata in tempo reale. Di nuovo la trasformazione è di tipo algoritmico. Quindi bisogna vedere che tipo di coordinate, che tipo di modello lui ha creato per fare questo tipo di operazione. La potrei fare più concreta, la potrei fare più astratta, eccetera. È sempre in mezzo, no? Tra l'input, movimenti recepiti dal sensore e output, quello che vedo come suono, come colore, come vento, come qualunque altra caratteristica, c'è sempre in mezzo un modello di trasformazione algoritmico, devo decidere come farlo e come lo voglio fare, giusto? Per dire che non è meccanico. Dopodiché c'è un altro piccolissimo livello molto facile, che cosa succede? Chi può individuare un terzo livello abbastanza, diciamo, particolare di questa cosa, che però immediatamente non viene magari colto, oppure voi l'avete colto. C'è un terzo livello abbastanza interessante. Oh, esatto. Allora, spiegami.
Nel senso che c'è una lampada posta all'interno di questa fase, che riferimento quale c'è una lampada sotto del polidiagonale. Illumina di conseguenza l'installazione posta di sopra. Con il movimento della mano io...
Vabbè, possiamo dire che dentro questo policarbonato ci sono i sensori, probabilmente, che sono anche illuminanti. Però esattamente non è proprio esattamente questo, è una sottovariante, non so. Eppure è così evidente.
Gli elementi appesi?
Sì.
Ah,
eppure è abbastanza facile. No, 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 ve lo spiego io perché sennò è un po' una rottura. Queste qui non sono altro che frame ghiacciate, come dire, delle cose che avvengono lì. E diciamo, è un po' un gioco, no? Per dire, ok, adesso io ti ghiaccio un momento una di queste tue forme che hai creato con la manipolazione e te la stampo in 3D. D'accordo? Quindi quella non è altro che hanno un ruolo anche estetico, eccetera, ma tecnicamente vogliono stare a rappresentare una frame di questa manipolazione di spazio dell'informazione. Sostanzialmente questa è l'idea, no? Che quindi ritorna in qualche maniera ad essere anche fisico, chiudendo questa sorta di periplo, questa sorta di giro, d'accordo? Quindi hanno un ruolo, diciamo, anche diciamo, caratterizzante l'estetica, e concettualmente è questo. Quindi è come se, eccola qua, vedete? È come se, vediamone qualcuna durante il filmato. Molte sono frame perse, eccola qua, eccone una, no? È come se noi blocchiamo questa, siccome questa ha informazioni 3D, io queste informazioni 3D la prendo, la blocco, la congelo e la stampo. D'accordo? Ora, questo, come molti esperimenti, come dire, mi piace questo, perché è come vedere la nascita dell'elettricità con Alessandro Volta che fa muovere le cose della rana, no? È bello questo, perché è come dire, è un embrione, no? È un embrione di un'idea, ma in cui ci sono tutte le componenti fondamentali. E infatti, secondo me, Marcos Novak, di cui sono amico e che ho rivisto anche da pochissimo, non ha mai fatto niente di tanto brillante, di tanto chiaro e geniale, anche se ovviamente continua a essere impegnato, eccetera. Allora, questo ve lo dice praticamente, d'accordo? Abbiamo detto 41 minuti, quanto abbiamo detto, quanto tempo mi sono dato? Un'ora, quindi quanto c'ho ancora? Un quarto d'ora, diciamo, vabbè, ce la faccio in un quarto d'ora. Allora, abbiamo visto quindi la questione dal punto di vista pratico. Adesso invece guardiamola dal punto di vista cognitivo. In che senso, dal punto di vista cognitivo, io posso definire lo spazio come informazione? Abbiamo visto tutte queste cose. Vediamo dal punto di vista cognitivo, cioè, vi ricordate come noi abbiamo definito, per esempio, l'informazione come una convenzione applicata al dato, eccetera, eccetera, no? Questi approcci più speculativi, più teorici, no? Allora, adesso vediamo lo stesso ragionamento, se è vero che noi possiamo definire lo spazio come informazione. Facciamo questo percorso in questi ultimi minuti, questi ultimi 10 minuti. Allora, per convincervi che può funzionare veramente questa idea di definire lo spazio dell'informazione, non parliamo dello spazio, tanto per cominciare, parliamo del colore. Ok? E poi usiamo la stessa struttura logica andando allo spazio. Ci siamo? Ok. Allora, partiamo dal colore e domandiamoci, vediamo che caratteristiche c'ha sto benedetto colore. Allora, innanzitutto il colore ha una caratteristica contestuale. Che cosa vuol dire? Che non è affatto vero quello che noi crediamo, che i colori siano dati in maniera assoluta, ma sono dati al nostro occhio in ragione contestuale, cioè noi leggiamo la presenza o meno di alcuni colori, di alcune sfumature del colore in base al contesto in cui questo colore è posto, e in questa direzione vanno tantissimi studi di persone, sia psicologi della visione sia medici, che lavorano proprio su questa idea. Adesso non so se il proiettore qua è abbastanza buono, non è abbastanza buono, comunque se quando lo vedete nel vostro schermo vi rendete conto immediatamente che questo è uno dei loro esperimenti classici, che quando uso questo giallo e questo rosso leggo immediatamente cognitivamente questa zona come zona di sovrapposizione dei due, mentre quando lo leggo così li leggo in maniera, diciamo, di colori indipendenti. Purtroppo sono piccole sfumature di colore, per cui se il proiettore non è tarato perfettamente non lo vedete, ma lo vedete dal punto di vista, appena vedete, lo vedete sul vostro computer, ve ne rendete conto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il colore viene percepito in maniera contestuale e non in maniera assoluta. Ed è interessante questo concetto perché, tra parentesi, è proprio quanto ci fa capire della differenza tra il concetto di trasparenza, questa è una parentesi però interessante, tra la trasparenza in qualche maniera oggettiva, che voleva essere l'idea di trasparenza tipica del Bauhaus, era un mondo industriale, meccanico, che attraverso questa nuova estetica della trasparenza si presentava in quanto tale, in quanto oggetto, in quanto tale, e tutto il modo invece contemporaneo in cui noi abbiamo di giocare la trasparenza, che è invece tutta illusione, tutta duplicazione, tutta metafora, tutto illusionismo, eccetera, eccetera. È sempre apparentemente la trasparenza su due cose completamente diverse, l'una è oggettiva, l'altra è contestuale. È il maestro di questo tipo di idea di trasparenza non oggettiva ma contestuale, illusionistica, metaforica, eccetera, è ovviamente Jean Nouvel. Chiudiamo la parentesi. A noi ci interessa dire che il colore è contestuale. Il secondo concetto che ci interessa dire è che il colore è fisiologico, cioè dipende da come è costruito il nostro organo visivo, nel senso che se sono un uccello ho quattro coni visivi. La possibilità, il fatto di essere, avere l'occhio costruito con quattro coni visivi mi dà la possibilità di vedere uno spettro, quindi un ampio spettro di colori, molto più ampio di quanti hanno soltanto due coni visivi o tre coni visivi. È come se il nostro schermo fosse tarato per 16 colori o 1000 colori o 1 milione di colori, d'accordo? Questa però è una costruzione fisiologica, nel senso che gli uccelli hanno questi famosi quattro coni che gli danno questo spettro molto ampio e anche questa, diciamo, profondità molto importante. È naturale, come tutti sappiamo, che questo è un fatto fisiologico fondamentale per una specie che deve distinguere, no? Tra seme e seme, tra animale e animale, anche a grande distanza, per svolgere tutte le loro, diciamo, funzioni nel ciclo biologico. I mammiferi sono animali notturni, il ceppo dei mammiferi è quello di essere animali notturni, quindi non hanno bisogno del colore, ma hanno soltanto due coni. Questo vuol dire che vedono il bianco e il nero, come se noi giriamo il Photoshop in grey tone. I mammiferi hanno due coni e vedono soltanto il bianco e il nero. E gli esseri umani hanno tre coni, per questa ragione noi vediamo a colori, a differenza della stragrande maggioranza degli altri mammiferi, ma non vediamo assolutamente lo spettro che vedono invece gli uccelli. Questo che cosa vuol dire? Che A, il colore è contestuale, non è per niente assoluto, B, è fisiologico, dipende da come noi siamo costruiti, ok? La terza caratteristica del colore è molto interessante, è che è cognitivo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è legato ad una maniera di conoscere il mondo e interpretare, conoscere e praticare il loro ambiente. Questo, l'esempio per far capire questo è quello che, per esempio, del colore bianco. Per noi una cosa o è bianco o è bianca, abbiamo un paio di modi, no? Ma non pochissimi per parlare del bianco. Se voi andate nella cultura eschimese, loro ne hanno 30-40. Perché hanno 30-40 modi di parlare del bianco? Perché evidentemente per chi vive e può vivere in ambienti di quel tipo, la differenza tra il bianco che sta per bagnato, al bianco che è ventoso, al bianco che è super rigido, o chi ne ha più ne metta, ha un significato, diciamo, vitale, particolare. Quindi, mentre noi abbiamo un modo di parlare del bianco, loro ne hanno 30. Questo vale anche al contrario, ed è molto interessante, riguarda nella cultura mediterranea quante sfumature, quanti nomi possiamo usare per l'azzurro, no? Siamo azzurro, celeste, blu, ceruleo, ne vogliamo, mentre invece di nuovo nei paesi nordici c'hanno è blu. No? Questo è molto interessante, perché quindi il colore anche è dipendente da questi tre sistemi concertati, uno contestuale, uno fisiologico e uno cognitivo. Quindi, la sostanza qual è? La sostanza è che il colore c'è o non c'è? Questa è la domanda interessante. Il colore c'è o non c'è? La risposta a questa domanda è che esistono le radiazioni elettromagnetiche, ma quello che noi definiamo come colore non è altro che un'applicazione convenzionale dipendente da queste tre caratteristiche a quel dato elettromagnetico, che dipende dai fatti cognitivi, contestuali e fisiologici. Quindi, dato che non è altro che la trasformazione di questo dato, l'espressione elettromagnetico, in qualcosa che noi possiamo cominciare ad utilizzare, il colore non è altro che informazione. Il colore non c'è in quanto tale. Il concetto esiste una cosa che si chiama radiazione elettromagnetica. Quando tu parli di colore, le parli all'interno di queste tre coordinate che lo trasformano il dato della radiazione elettromagnetica in informazione. E se voi ci ragionate, fate un rolling up, no? Rapidissimo indietro, sapete benissimo che il colore molto spesso è usato come informazione, no? Immaginate il semaforo, immaginate voi stessi che utilizzate il colore per organizzare alcune cose rispetto agli altri. Quindi la base di tutto il ragionamento è, ed è di tipo cognitivo, il colore è in quanto radiazione elettromagnetica esiste ed è dato, ma in quanto lo intendiamo noi, siccome è iscrivibile in queste tre categorie appena descritte, è informazione. Ok? Quindi il colore in fondo non è che un costrutto all'interno di queste tre coordinate noi esseri umani riusciamo ad avere per praticare tutta una serie di cose. Detto tutto questo, tornando allo spazio, esiste la materia, esiste l'organizzazione della materia, questo è il dato. Ma lo spazio non è l'organizzazione della fisica della materia, lo spazio è l'interpretazione culturale, storica, tecnologica che noi cambiando del tempo riusciamo a fare di questo dato, di questa costruzione, di questa presenza della materia. Noi abbiamo la capacità di interpretare questa materia attraverso un costrutto che ha esattamente come il colore le stesse tre categorie, cioè è innanzitutto fisiologico, perché io esplico il concetto di spazio attraverso il mio fisico, un microbo non ha la stessa idea di spazio che ho io, un verme piatto non ha la stessa idea di spazio che ho io, d'accordo? Quindi io la esplico attraverso il mio corpo, e come è costruito il mio corpo, la mia fisiologia. Lo esplico dal punto di vista cognitivo, perché ovviamente cambia nelle epoche attraverso il rapporto con l'evolversi degli strumenti, quindi dal punto di vista cognitivo, e lo esplico ovviamente dal punto di vista contestuale, perché uno degli aspetti fondamentali della comprensione dell'applicazione dell'idea di spazio è proprio un insieme relazionale, no? È una serie di insiemi relazionali. Ecco perché, come ultima prova di tutto questo ragionamento, l'idea di pensare allo spazio come informazione è un'idea molto utile e molto potente in questa fase storica. Dedico gli ultimi 5 minuti, siamo in chiusura, per farvi vedere molto rapidamente alcune cose e parlarvi di alcune esperienze, tecnologie, cose che vanno in questa dimensione. Io ho sempre usato questa immagine perché è un'immagine per me estremamente significativa, era l'immagine di Santa Sofia a Istanbul, metà esattamente era così com'era e metà era nell'altra metà era costruita questa impalcatura, no? Questa impalcatura, anche perché io in quel momento stavo con gli astronauti che ragionavano a una gravità zero, vedevano lo spazio in qualunque punto, io l'ho, in qualche maniera visualizzata come se fosse una matrice invisibile, no? Come se fosse una matrice invisibile, per cui quello spazio rappresentato da questa scaffolding, da questa impalcatura, in realtà era uno spazio manipolabile, era uno spazio modificabile e manipolabile attraverso proprio tutta questa idea che il nostro spazio attraverso la tecnologia non è soltanto uno spazio connaturato con gli aspetti fisici in cui siamo stati e minerali come siamo stati abituati da millenni, ma anche uno spazio permeabile attraverso l'informazione, e in quanto permeabile e caratterizzato dall'informazione è manipolabile e progettabile. È un altro layer molto importante che noi abbiamo per manipolare. Questa idea ovviamente non è un'idea mia, che a un certo punto mi sono svegliato la mattina e ho pensato questa cosa. È da anni che questa idea di vivere in uno spazio che possa essere manipolabile attraverso il concetto di informazione si comincia ad essere presente, e esistono le tecnologie ormai per farlo. In fondo questo film, che è Minority Report, è uno dei primi in cui è arrivato, come sapete i processi sono sempre uguali, prima arriva l'arte in linea di massima, poi arriva il cinema, poi arriva la pubblicità, poi arriva mano a mano quando succede una capacità di manipolarle poi concretamente, perché arriva la tecnologia, arriva il know-how, eccetera. Qui siamo in una fase intermedia, chiaramente questi concetti erano già presenti nel mondo dell'arte, qui arrivano nel mondo del cinema. Questo è Tom Cruise che ha in uno spazio manipolabile dell'informazione, in cui lui prende una cartella e la mette qua, prende un film e lo mette là, e si muove in questo spazio dell'informazione, che gli consente di vivere, praticare e fare lo spazio in una maniera diversa. Quando vi ho fatto vedere il chirurgo dell'altra volta è l'arrivo in qualche maniera di questa idea a livello di pubblicità, no? Sono passati 15 anni, grosso modo. Questa idea dello spazio dell'informazione ha una serie di moltissimi sviluppi ormai, e qui negli anni ve ne abbiamo raccolto qualcuno. Naturalmente molto avviene a livello del vetro, no? Il vetro oggi diventa uno strumento estremamente intelligente, estremamente interattivo, che determina e va molto in questa direzione. E poi esistono, tutti i sistemi che ormai sono in grado di catturare i movimenti del nostro corpo, e catturando i movimenti del nostro corpo questo spazio diventa uno spazio di nuovo dell'informazione, e catturando i movimenti del nostro corpo io come ricaduta posso avere XYZ, cioè posso avere un gioco in cui guido una macchina, o posso avere, diciamo, delle sperimentazioni estremamente più avanzate. Ma voi non avevate fatto questo? Com'era il vostro? Perché voi avevate fatto proprio l'esperimento il vostro anno.
Abbiamo utilizzato proprio il Kinect della
Kickbox. Voi avevate fatto proprio il Kinect.
In pratica, diciamo, schematizza il corpo umano e quindi fondamentalmente crea una specie di avatar all'interno dello schermo, per cui identificando il movimento del corpo umano uno può interagire all'interno dell'ambiente.
Esatto.
Quindi avevamo fatto tipo questo modello 3D del progetto dove si poteva andare sul
Kinect. Ok, ma poi c'era invece, questa è la parte sperimentale, però poi nell'area, quella lungo il Tevere, voi avevate anche pensato a un'implementazione dei sistemi interattivi di questo genere, di cui adesso non ricordo il dettaglio. Ah, ho capito.
Con un sistema anche di cemento reattivo allo smog che riusciva ad avere un'attività, diciamo, di rimediazione.
Quindi comunque, diciamo, ormai sono diversi anni che ci sono questi strumenti, che sono strumenti ponte, no? Perché, diciamo, una cosa è pensare a queste cose senza le categorie che vi ho cercato di fare, cioè senza pensare che ci si sta muovendo verso uno spazio saturo, sostanzialmente, uno spazio saturo, lo spazio diventa da vuoto a pieno, questo è il problema. Mentre lo spazio classico è uno spazio vuoto, questo spazio diventa uno spazio pieno, nel senso che è uno spazio manipolabile, essendo uno spazio è pieno nel senso che è sensorizzato e quindi è manipolabile, e essendo manipolabile le ricadute di questa manipolazione dello spazio sono, diciamo, possono essere innumerevoli, soprattutto quando uno comincia a ragionare. Tutto sembra impossibile da far quadrare questo cerchio, invece quadra, quando sembra di farlo lavorare all'interno della crisi rispetto a un tema specifico come Agnene Flows, eccetera, tutto sembra impossibile far quadrare questo cerchio, invece quadra. Invece vedrete che quadra un poco sulla vostra spinta e un po' attraverso la nostra collaborazione. È chiaro che le schede Arduino sono quanto consentono a livello di user consumer la capacità di entrare dentro questo mondo. Se qualcuno di voi avesse voglia di provare, ci sono dei kit di entrata in Arduino che costano circa 60 euro, si comprano in Amazon, che danno un kit di base, un manuale, dei sensori, e uno può fare, diciamo, delle parti sperimentali. A volte negli anni noi l'abbiamo fatta, e a volte no. Noi stessi, come vi dicevo, abbiamo fatto dei progetti, sempre mossi in qualche maniera da alcune sorte di forti concetti o di forti crisi, per cui il concetto, la parte concettuale vale quanto l'implementazione tecnologica. Noi l'abbiamo fatta con il gruppo Nitro, che era, diciamo, una parte ulteriore di lavoro delle persone che avevano piacere, interesse a lavorare con me. Questa l'abbiamo vista? No, non l'abbiamo vista, se no l'avreste detto di sì. Questa è un'installazione che si chiama Tecno Primitivo e che si muove esattamente su questa idea di spazio dell'informazione. Noi abbiamo fatto, il gruppo Nitro era stato invitato in questo giardino che si chiamava Giardino Sonoro, che prevedeva l'ibridazione tra tecnologia e natura. E quindi loro sviluppavano tutta una serie di prototipi di ibridazione facevano dei festival e ci hanno invitati a fare il festival e noi abbiamo avuto l'idea di ricreare la capanna primitiva. Ora, la capanna primitiva, io non lo so se voi siete a conoscenza, ma è una delle grandi luoghi, una delle grandi icone, in qualche maniera, del pensiero architettonico, e quando l'architettura a metà del Settecento in qualche maniera si vuole riformulare su una serie di principi che non sono i principi del decorativismo barocco, vuole in qualche maniera riazzerarsi sui principi, diciamo, puri della tettonica e della natura. Questa è l'icona fondamentale che appunto crea questa cosiddetta capanna primitiva, che è quella che intravedete nello sfondo, che è quella che mostra la donna, che in realtà sono degli alberi coperti da questa cosa, è un'immagine iconica. Quindi il nostro desiderio era di fare una nuova capanna primitiva, eccola, quella è la capanna primitiva, questa qua, e una nuova capanna primitiva però dell'informazione, dell'epoca dell'informazione. E quindi come fare questa capanna primitiva dell'epoca dell'informazione? Naturalmente creando uno spazio dell'informazione, uno spazio sensorizzato. Questo veniva fatto rifacendo la capanna, eccola qua, è fatta con tre alberi. Su questa capanna veniva stesa e creata questa maca dentro la quale entrava l'abitante della capanna. Il movimento della capanna, in maniera similare a come avete visto prima, era legato a sensori di movimento che muovevano il suono, ma siccome loro erano musicisti, loro non hanno concesso che il suono fosse creato un po' come ci pareva, ma erano soltanto delle modifiche di alcune caratteristiche del suono, no? L'intensità, la frequenza ed altro, cioè le composizioni rimanevano uguali. Questo è un fatto fondamentale, erano delle composizioni che ci avevano fornito loro, che erano musicisti. Quindi eccolo qua, i suoi movimenti sono movimenti che rendono questo spazio anche dell'informazione. Naturalmente rimane adesso uno spazio, diciamo, anche naturale, anche vegetale, eccetera, ma c'è questo strato in più che appunto per noi rappresentava lo spazio dell'informazione. Quindi questa era la nuova capanna primitiva dell'epoca dell'informazione, in cui lo spazio diventa informazione, diventa elemento fondamentale per fare questo. Come tutte le installazioni a metà tra l'arte, la tecnologia, eccetera, come quelle che brevemente vi ha illustrato Michael oggi, bisogna vedere come arrivano a chi le legge, a chi le sa leggere. Questa era un'altra cosa abbastanza divertente che fu fatta. No, scusate, non è questa.
Sì.
No, sono sempre, fanno parte dell'aspetto fisico. Sono dell'aspetto fisico, cioè c'è effettivamente questa, sono tre alberi messi insieme, sono tre alberi che formano un triangolo con delle cose appese per un po', diciamo, amplificare l'effetto, diciamo così. No, sono all'interno. Allora gli elementi all'esterno non sono elementi nostri, eccoli qua, queste medute ti intendi dire. No, queste sono altre, queste medute non sono nostre, sono altre installazioni fatte dal Giardino Sonoro, sempre per muovere questo ambiente ibrido tra suono e giardino e fondo vegetale. Quindi quelle non sono nostre, sono altre installazioni, come dire. La nostra installazione è questa. L'altra di cui vi parlo rapidamente è Trit, di nuovo, che si muove sulla stessa idea, anch'essa che si muove su una criticità. Vediamo un po', ok, possiamo vedere rapidamente il film, che è la maniera più rapida di capire il concetto, e poi se vi va potete leggere tutto, un po' tutto quello che vi interessa. In questa c'era anche Gaetano tra i progettisti e gli artefici. questa installazione voleva essere un'installazione politico-sociale per muovere verso la riforestazione di una parte del lago di Vico inquinata da veleni militari, per farla molto rapida, in realtà non è solo così. Quindi è stata creata questa pedana, questa rampa, vedete, eccola qua, è stata disegnata e creata, e la particolarità è sta in uno spazio pubblico, in una piazza di entrata di questo festival, e la particolarità di questa struttura è che di nuovo gioca sul tema dello spazio di informazione, di nuovo gioca sul concetto della crisi. Questi alberi artificiali, adesso si vedranno in un determinato momento, hanno dei LED in cima, e questi LED sono legati uno per uno, anche molto laboriosamente, a dei sensori di movimento, no? È così, no? Lo vuoi raccontare a te? Che cosa mi fai stancare a me? Il LED. Eccola qua la scena chiave, vedete il bambino che passa e mentre quando passa si accendono, diciamo, le luci. Quindi, diciamo, questo è l'atto simbolico, politico, tecnologico, allo stesso tempo della... E gli alberi si illuminano solo al passaggio del...
La
La bonifica del lago, quindi diciamo le operazioni sono operazioni che hanno dal nostro punto di vista una chiave, che è una chiave, cioè il concept è decisivo nel nostro approccio, cioè noi non siamo in grado di competere, per fare un esempio, con le cose di Castro Steruis che avete visto la volta scorsa dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista diciamo anche della complessità sia degli elementi che creano i progetti, sia tutti gli aspetti tecnici legati, però credo che attraverso questa forte carica concettuale che noi diamo a queste installazioni abbiamo fatto qualcosa di, credo, significativo, perché in qualche maniera si interfacciano anche con il mondo dell'arte, con il mondo del pensiero, il pensiero artistico, applicandolo alla cosa, diciamo, applicando anche la tecnologia e soprattutto questi concetti tecnologici che vanno tutti in questa direzione dello spazio dell'informazione. In questa c'era anche Serenia, no? Allora magari fai vediamo un poco se c'ho il video, da qualche parte ci dovrebbe essere il video anche in questo caso. Questa è la versione Ronciglione, no? Vorrei vedere l'altra versione. Ok, qui credo che ci sia il link al video, ecco, andiamo dal video direttamente, giusto?
Sì, in pratica questa struttura che avevamo proposto si basa sul sistema costruttivo che era stato creato dal Leonardo da Vinci, che è il sistema della reciproca, ossia abbiamo utilizzato questi tubi in PFC che, basandosi su questo sistema strutturale, appoggiandosi reciprocamente, formavano questa struttura spaziale che si autoportava. Questa versione è quella che il gruppo, io non ero in particolare coinvolta in questa, ma in quella di...
In quella dopo, vabbè.
In un'altra creazione, e fondamentalmente venivano inseriti anche all'interno di questi tubi in PVC dei piccoli LED, che la cui accensione e spegnimento veniva modulato interfacciandosi, diciamo, con il Mogis, che è un altro apparecchio che veniva, che diciamo riesce a tradurre l'impatto che uno può avere fisicamente con una superficie in output sonoro. Mi spiego meglio, diciamo che è un sensore di vibrazioni, per cui fondamentalmente la struttura, se uno la utilizza come strumento musicale, può essere
performance,
esatto, può essere effettivamente performativa e quindi poi
ecco qua, lo vedete. Qui c'è una cantante molto importante, significativa, che per fortuna è la nostra amica, che ha fatto questa performance. Il membro di Mito che è dietro utilizza elementi dell'ambiente in circostanza, in questo caso una recinzione, per diciamo usare il suono. Questo dà l'idea, un'altra delle idee, per cui appunto noi ci muoviamo in un ambiente in cui può essere tutto manipolabile e tutto in qualche maniera giocabile. L'idea poi complessiva del progetto era di nuovo porre l'attenzione in alcuni spazi urbani in realtà molto belli, con grandi potenzialità, ma come spesso avviene nei nostri paesi o anche addirittura nelle nostre città, non valorizzati, lasciati come se niente fosse, o utilizzati in maniera impropria. Questo è anche importante perché tutto Site Specific è in realtà un grandissimo grasshopper che... Prego. Quindi la grande differenza con Leonardo tendeva a usare questo sistema reciproca, cioè in cui in qualche maniera le cose stanno una insieme con l'altra, attraverso diciamo sostanzialmente forme concentriche, a canestro per intenderci, mentre invece attraverso l'uso del parametrico e quindi del grasshopper il gruppo è stato in grado di pensare a forme organiche, forme site specific, e che ogni volta venivano, il programma le calcolava anche dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della minimizzazione delle aste, creava un enorme spreadsheet di tutte le aste e ogni asta veniva incollata e poi manualmente di fatto assemblato. Questo è stato fatto due volte, è stato fatto in quella occasione ed è stato fatto questo forse il link è sbagliato, è stato fatto in una maniera ancora più ampia, ancora più complessa a Ronciglione, in questo caso Sereni è proprio parte della diciamo proprio del team che sta dal freddo al gelo per giorni per portare a termine questa cosa. Ci sono altri ragionamenti che noi potremmo fare, ma in questo momento mi sembra veramente di stancarvi eccessivamente, ma tutto il mondo delle mappe, per esempio, è un mondo che veramente funziona bello, in maniera molto forte, per pensare a questo spazio in quanto informazione, no? Pensate a questo modo in cui il Mediterraneo viene, diciamo, raffigurato e come questo tipo di informazione raffigurata in una mappa rappresenta uno spazio per quel livello di conoscenze percorribile, utilizzabile, eccetera. Pensate che cosa vuol dire vedere il Mediterraneo dal satellite o vedere il Mediterraneo con altri stati informativi che abbiamo oggi, che visione differente del mondo noi abbiamo. E poi abbiamo questa lettura che forse a tempo perso, ormai fuori dalla tesi, è stata inserita, perché questo è un momento fondamentale per capire come i vari esseri i vari esseri che abitano la Terra, ognuno ha il proprio spazio. non vivono nello stesso spazio, ma vivono in spazi ciascuno creato proprio all'interno di quel sistema che si diceva, all'interno della propria fisiologia, all'interno della propria, del proprio contesto, eccetera. E proprio questo ambiente animali, ambienti umani, è un bellissimo libro a chi interessa, diciamo, ovviamente sviluppare questa cosa, e qui io brevemente lo commento, è proprio questa idea che i vari esseri hanno spazi tra loro diversi e ciascuno vive una sorta di sistema, diciamo, proprio, dipendente, tra l'altro, dalla propria specie. Allora, cari ragazzi, con questo completiamo il corso, io vi saluto e ci vediamo a revisione la volta prossima.